CRC FM presenta. Gli audiolibri della speranza.
Il paradosso di grazia e verità di Randy Alcorn. Adattamento radiofonico di Katia Vizzo.
Cara amica ascoltatrice e caro amico ascoltatore, benvenuti all'ascolto dell'audiolibro di Randy Alcorn, Il paradosso di grazia e verità. Realizzare un cristianesimo equilibrato. Vi ricordate di quella Margaret Holder che mi parlò dell'esperienza con lo zio Eric? La stessa donna mi raccontò anche un'altra storia. I bambini al campo di concentramento giocavano a basket e hockey. Eric Liddell faceva da arbitro in tutte le partite, tranne, cosa non sorprendente, la domenica. Durante la sua assenza i bambini litigavano. Per Liddell ciò rappresentava un bel dilemma. Egli però pensava che non fosse giusto impedire ai bambini di giocare di domenica, perché avevano senz'altro un forte bisogno di distrarsi un po'. Da ultimo, Liddell decise che dopo tutto avrebbe fatto da arbitro anche di domenica. Ciò colpì profondamente la piccola Margaret, perché vide che un atleta divenuto famoso in tutto il mondo per essere stato disposto a sacrificare la propria carriera in nome di un principio, non era però un legalista. Liddell era stato disposto a sacrificare il proprio successo piuttosto che correre di domenica, ma fu disposto a fare da arbitro di domenica per il bene dei bambini rinchiusi nel suo campo di prigionia. Liddell era disposto a sacrificare una medaglia d'oro in nome della verità, ma era anche disposto a sacrificare i propri principi per gli altri in nome della grazia. Sovente i conservatori enfatizzano la verità, mentre i liberali pongono la propria enfasi sulla grazia. I conservatori vorrebbero conservare ciò che è giusto, mentre i liberali vorrebbero disfarsi di ciò che è sbagliato. L'impegno dei liberali nel combattere il razzismo è stato davvero esemplare durante gli anni 60. Tuttavia, a volte i liberali combattono contro dei principi sani, per esempio contro la convinzione che l'aborto, la fornicazione, l'adulterio e il praticare l'omosessualità siano sbagliati. Essi vedono la tolleranza come un sostituto della grazia. Molti cristiani liberali finiscono per essere prima di tutto liberali e poi cristiani. I conservatori vorrebbero restaurare i valori perduti. Vorrebbero tornare ai giorni in cui nelle scuole si pregava. Essi tendono a scordarsi però che le stesse scuole che approvano la preghiera non permettevano ai bambini di colore di accedervi, cercando di conservare tante cose, anche quelle che sono palesemente sbagliate. I cristiani conservatori tendono ad essere prima di tutto conservatori e poi cristiani. Perché mai dovremmo essere costretti a scegliere tra l'enfasi dei conservatori sulla verità e l'enfasi dei liberali sulla grazia? L'opera teatrale L'angelo nero di Michael Christopher parla di Hermann Engel, un generale nazista che si era macchiato di orrendi crimini di guerra. Il tribunale di Norimberga lo condannò a 30 anni di prigione. Quando fu rilasciato, Christopher ricominciò da capo, costruendo un bungalow per sé e la sua famiglia in una sperduta zona della Francia. Vi era tuttavia un giornalista francese di nome Morieux, la cui famiglia era stata massacrata dalle truppe dipendenti da Engels. Per 30 anni Morieux aveva alimentato la propria amarezza e ora voleva vendetta. Il giornalista riuscì a rintracciare il villaggio in cui Engel viveva e istigò alcuni abitanti contro l'ex generale. Gli uomini si dissero d'accordo a recarsi a casa di Engel durante la notte per uccidere lui e sua moglie, dando fuoco al bungalow. Intanto quel pomeriggio Morieux si stava confrontando con Engel, tenendolo sotto interrogatorio. Morieux si trovò davanti ad un uomo stanco, patetico e torturato dai sensi di colpa. Mentre le ore passavano, Morieux cominciò a non trovare più gioia nella vendetta. Alla fine Morieux confidò ad Engels: «Stanotte la uccideranno. Venga con me ed io vi porterò in salvo». Engel lo guardò attentamente, poi disse: «Verrò con lei ad una condizione». «Quale condizione?» «Che mi perdoni». «No», rispose Morieux, «le salverò la vita, ma non posso perdonarla». A quel punto Engel si rifiutò di abbandonare la casa. Quella notte il suo bungalow bruciò fino alle fondamenta. Lui e sua moglie morirono assassinati. Perché per Engel era più importante la grazia del perdono che la vita stessa? E perché Morieux non riuscì a trovare in se stesso la forza per concederla? Si tratta di una questione ossessionante. La buona notizia è che esiste un Dio che è molto più grande di Engel, un salvatore molto più grande del peccato di Engel. E vi è anche un Dio molto più grande di Morieux, molto più grande della sua incapacità a perdonare. Il secondo capitolo del Vangelo di Giovanni mette in evidenza il primo miracolo di Gesù. Non ti aspetteresti qualcosa di assolutamente sbalorditivo? Qual è stato invece il miracolo con il quale Gesù ha esordito? Ha cambiato l'acqua in vino. Perché? Per evitare una figuraccia allo sposo e perché gli ospiti potessero continuare a ridere, a ballare e a divertirsi durante il matrimonio. Ciò che Gesù fece non era una grande dichiarazione di verità. Si è trattato semplicemente di un sensibile atto di grazia. Subito dopo, nel Vangelo, troviamo una scena che contrasta fortemente con quella precedente. Vediamo Gesù che si fa una frusta di cordicelle, rovescia i banchi dei mercanti e li scaccia dal cortile del Tempio urlando: «Come osate trasformare la casa di mio padre in un mercato?» Gesù si rifaceva allo standard di giustizia di suo padre. Egli non tollerava il disprezzo della santità e della verità. Con la grazia ancora fresca, dimostrata alla festa di matrimonio, egli subito dopo fa una straordinaria dichiarazione di verità nei cortili del Tempio. Come due soli che ruotano attorno ad un baricentro comune, formando una stella binaria, anche la verità e la grazia sono sullo stesso piano, essenziali e inseparabili. Può succedere che una delle due eclissi l'altra per un momento, ma presto la sua gemella riappare all'orizzonte per assumere il posto che le spetta. In Giovanni capitolo 1 leggiamo che Gesù venne nel mondo pieno di grazia e di verità. Nel capitolo 2 invece troviamo la dimostrazione della grazia, seguita a ruota da una dimostrazione della verità. Questi fatti sono giustapposti e incredibilmente paradossali. Tuttavia, compresi nella persona di Gesù, questi due elementi sono complementari. Gesù, questa antica figura storica, venne pieno di grazia e verità. Il Gesù moderno e mitologico, invece, viene pieno di tolleranza e relativismo. Persino nelle chiese, la verità viene a volte nascosta dal soggettivismo e dalla codardia, mentre la grazia si perde in un mare di permissività e indifferenza. Senza la verità ci mancano il coraggio e la convinzione di parlare. Senza la grazia ci manca la compassione necessaria per comprendere i bisogni più profondi del nostro prossimo. La gran parte dei college americani sono stati costruiti grazie alla visione e ai fondi di credenti evangelici. Perché? Perché essi desideravano che fosse insegnata la verità. Così pure la gran parte degli ospedali americani sono stati costruiti grazie alla visione e ai fondi dei credenti evangelici. Perché? Perché essi desideravano mostrare la grazia. Non ci è stato concesso il lusso di scegliere tra la grazia e la verità. Eppure molti credenti abitualmente scelgono l'uno o l'altra, in accordo con il proprio temperamento, tradizione, chiesa e famiglia. Dobbiamo imparare a dire di sì ad entrambe, la grazia e la verità, e a dire di no a qualsiasi cosa ci tenga lontani da esse. La vita cristiana non si basa sul modo migliore per eludere la verità, ma sull'ascoltare la parola di Dio e sottomettersi ad essa. La più grande gentilezza che possiamo offrire gli uni agli altri è la verità. Ci hanno indottrinato dicendoci che è sbagliato fare commenti negativi. Tuttavia, nel passato, essere un testimone fedele significava rappresentare Cristo, anche se si rischiava di non essere particolarmente apprezzati dagli altri. Oggigiorno, invece, pensiamo che significhi portare gli altri ad apprezzarci. Abbiamo riformulato il concetto di simile a Cristo per indicare una persona gentile. Se però abbiamo quest'idea, non possiamo certo affermare che Gesù stesso fosse sempre simile a Cristo. Egli infatti metteva le persone di fronte al proprio peccato. Alzava la voce, rovesciava banchi e arrivava al punto di additare alcune persone come serpenti, ipocriti e sepolcri imbiancati. Se non parliamo di peccato e di inferno, perché desideriamo essere gentili, cerchiamo di esserlo più di Gesù, che invece ne ha parlato moltissimo. Anche il mondo evangelico sta cambiando il suo modo di vedere il peccato e l'inferno, rendendo evidente il nostro fallimento nel conciliare la grazia con la verità. Mentre le chiese e i gruppi di orientamento liberale hanno sempre rifiutato o ridefinito l'idea dell'inferno, gli evangelici sono sempre stati coerenti nell'attenersi all'insegnamento biblico, secondo il quale l'inferno è reale ed eterno. Questo perlomeno fino a poco tempo fa. Un mio conoscente afferma che proprio perché crede nella grazia di Dio, gli è impossibile credere che esista l'inferno. Quindi ora abbraccia l'universalismo, secondo il quale l'uomo non può finire in un inferno eterno, dato che Gesù ha pagato per la redenzione del mondo. Il mio amico afferma: amo le persone a tal punto da non volerle assolutamente mandare all'inferno. e sicuramente Dio le ama ancora più di me. Se la mia autorità fosse la logica, potrei anche dargli ragione, ma siccome la mia autorità sono le scritture e senza di esse la mia logica è distorta, non posso farlo. Gli chiesi se pensava che il paradosso fosse eterno. Certo, mi assicurò lui. Allora gli lessi le parole di Matteo 25:46. Questi se ne andranno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna. Il vocabolo greco eterno viene usato per entrambi, il paradiso e l'inferno. Di conseguenza, se il paradiso dura in eterno, lo stesso vale per l'inferno. L'uomo alzò le spalle, poi ripeté che la grazia di Dio rende impossibile l'idea di un inferno eterno. Egli quindi sceglie la grazia e rifiuta l'inferno. Io li scelgo entrambi, perché la Bibbia insegna che entrambi esistono. Gesù ha parlato dell'inferno più di qualsiasi altra persona nella Bibbia. Nel Nuovo Testamento la parola inferno viene usata 14 volte, 12 delle quali da parte di Gesù. Egli ha parlato del pericolo di finire tra le fiamme dell'inferno, Matteo 5:22, dell'essere gettati nell'inferno, verso 29, e ha anche chiesto: come scamperete al giudizio dell'inferno? I versi dal 23 al 33. Ironicamente, la falsa dottrina che questo mio conoscente promuove si rivela controproducente, in quanto indebolisce il messaggio pressante del Vangelo e quindi tiene lontane le persone dalla grazia. La sua negazione dell'inferno nel nome della grazia allontana le persone proprio da quella grazia che egli dice di amare, conducendole proprio verso quell'inferno che egli odia e rifiuta. Anche coloro che non si dichiarano universalisti stanno abbassando gli standard sulla redenzione, affermando che l'inferno non è eterno. Colui che non pensa di affogare non allungherà mai la mano verso un salvagente. D'altronde, perché mai dovrebbe farlo? Se fossimo santi, ci renderemmo conto che mandare la gente all'inferno non è affatto strano. Dio è infinitamente giusto e noi siamo peccatori, pieni di ribellione. Mandare le persone all'inferno? Ma che domanda! Dove altro vorreste mandarli? Se fossimo profondamente santi, la domanda realmente inquietante dovrebbe essere piuttosto: come potrebbe un Dio santo ammettere in cielo degli uomini peccaminosi? Poniamo la domanda sbagliata perché non riusciamo ad afferrare il vero significato di verità. Pertanto non riusciamo ad afferrare nemmeno le meraviglie della sua grazia. Ci viene da pensare che l'inferno sia una punizione sproporzionata rispetto ai nostri peccati, proprio perché non riusciamo a comprendere quanto questi ultimi siano seri. La grazia di Dio affronta pienamente la realtà dell'inferno, offrendo una completa liberazione. Negare l'esistenza dell'inferno significa togliere la brezza dalle vele della grazia. Negando l'esistenza dell'inferno, sottovaluteremmo la grandezza della redenzione. Lo standard della liberazione verrebbe sensibilmente abbassato e ci chiederemmo: Gesù è morto per offrirci la salvezza? Ma da che cosa? La salvezza è drammatica e importante in proporzione a quanto lo è il destino dal quale una persona viene salvata. Quando delle persone vengono salvate dal 20° piano di un palazzo in fiamme, si tratta di un gesto eroico che compare su tutti i giornali. Se queste stesse persone fossero semplicemente guidate fuori da un ingresso fumoso, in cosa consisterebbero l'eroismo e la drammaticità dell'evento? La grazia è l'opera divina per liberarci dalla pienezza della nostra depravazione e dalle conseguenze della sua punizione. Quando sottostimiamo la depravazione, negando l'inferno eterno, non facciamo altro che il gioco di Satana, che cerca di abbassare il prezzo della redenzione, facendo apparire scontata la grazia che pagò questo prezzo. Fino a 30 anni fa, il fattore decisivo che portava i credenti a scegliere una chiesa piuttosto che un'altra era se in essa si insegnava la verità. Oggigiorno molti decidono di scegliere una chiesa se questa li fa sentire a loro agio. Se in una chiesa viene insegnata la verità, essa acquisirà nuovi membri, ma ne perderà altri. In America, una donna su 5 tra quelli che si sottopongono ad un aborto dichiara di essere una credente nata di nuovo. Ciò nonostante, diversi pastori mi hanno confessato: preferisco non parlare di aborti, perché porterei molti dei miei fedeli a sentirsi in colpa, visto che vi sono sottoposti. Non sarebbe invece proprio questo ciò di cui dovremmo parlare? Aiuteremmo le persone, anche gli uomini e non solo le donne, visto che gli uomini sono sempre coinvolti in queste situazioni, a riconoscere e venire a capo dei propri sensi di colpa e ad accettare la grazia di Dio. Porteremmo inoltre altri a evitare questo peccato che porta con sé simili sensi di colpa. Conosco molte donne che dopo un aborto hanno sperimentato il perdono e la profonda guarigione da parte di Dio. Le donne che soffrono di più sono proprio quelle che non riescono ad affrontare la verità. La conoscono nel profondo, sono accusate dalla propria coscienza e perseguono comportamenti autodistruttivi. Il nostro silenzio non esprime la grazia, ma una profonda crudeltà nei loro confronti. Efesini 4:15 ci esorta a dire la verità nell'amore, non a tacere la verità in nome dell'amore. Il nostro compito non è quello di farci sentir bene a vicenda, ma di aiutarci a vicenda ad esercitare il bene. In un'era in cui molte chiese si tirano indietro, non esercitando più la verità e la disciplina, vediamo invece l'operato di psicoterapisti non credenti che, occupandosi di persone vittime di dipendenze, adottano la strategia della verità. Invece di guardare dall'altra parte, essi dicono con gentilezza, ma fermamente, la verità ai loro assistiti, anche quando questa non è richiesta. Come mai questi terapisti hanno scelto di dire la verità? Semplicemente perché questa terapia si è dimostrata efficace. Il modo migliore per non sentirsi più in colpa è di evitare di negare la colpa, affrontandola e chiedendo a Dio di perdonarla. A volte la grazia si dimostra in silenzio, altre volte invece è necessario alzare la propria voce. Potrebbe darsi che un tuo amico, il cui padre sta morendo, sia troppo spaventato per riuscire a condividere la fede con lui. Tuttavia, dovrebbe senz'altro farlo per amore del genitore. Afferma questa verità con lui, poi offrigli grazia e aiuto. accompagnalo se necessita il tuo supporto. Allo stesso modo, quando vedi un tuo amico educare i propri figli in maniera inappropriata, che potrebbe causare molta sofferenza, gli sei debitore della verità. Tristemente, molti tra i non credenti conoscono solo due tipi di cristiani: coloro che affermano la verità senza tener conto della grazia e coloro che sono davvero tanto carini e gentili, ma non condividono mai la verità. Ciò di cui hanno invece davvero bisogno è di incontrare un terzo tipo di cristiani, coloro che, con uno spirito di grazia, li amano abbastanza da dir loro la verità. Perché non possiamo opporci alle ingiustizie verso le minoranze razziali e verso i bambini non ancora nati? Perché non possiamo opporci alla distruzione dell'ambiente e all'ambientalismo di impronta New Age? Perché non possiamo condividere il diritto biblico alla proprietà ed enfatizzare allo stesso tempo che Dio ci chiama a condividere generosamente le nostre sostanze con i bisognosi? Perché non possiamo sostenere il fatto che Dio condanna l'immoralità sessuale, compresa l'omosessualità, e allo stesso tempo tendere compassionevolmente e amorevolmente le mani a coloro che sono preda di questi stili di vita autodistruttivi o che stanno morendo a causa dell'AIDS? Non possiamo certo fare tutte queste cose se siamo prima di tutto e soprattutto liberali, o prima di tutto e soprattutto conservatori. Possiamo invece farle se siamo prima di tutto e soprattutto seguaci di Cristo, il quale è pieno di grazia e verità. Cara amica ascoltatrice, caro amico ascoltatore, siamo arrivati al termine della puntata. Ti do appuntamento sempre allo stesso giorno e alla stessa ora qui su CRC FM. Ti auguro un buon proseguimento all'ascolto dei nostri programmi. Benedizioni.
Il libro è edito da Soli Deo Gloria. Per maggiori informazioni e per avere una copia gratuita del libro, potete consultare il sito solideogloriaedizioni.com.